Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Mentre chiediamo che il Signore ci prepari con il suo perdono al nostro compito di celebrare il mistero di Gesù, ricordiamo tutto il mondo. Sempre l'Eucaristia è offerta per tutta l'umanità dal momento che Gesù ha salvato tutti gli uomini con il suo sacrificio. Dal Santo Vangelo secondo Giovanni. Capitolo 5, versetti 1-9a. Dopo questi fatti, ricorreva una festa dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. A Gerusalemme, presso la porta delle pecore, vi è una piscina chiamata in ebraico Betsatà, con 5 portici, sotto i quali giaceva un grande numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici. Si trovava lì un uomo che da 38 anni era malato. Gesù, vedendolo giacere e sapendo che da molto tempo era così, gli disse: «Vuoi guarire?» Gli rispose il malato: «Signore, non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando l'acqua si agita. Mentre infatti sto per andarvi, un altro scende prima di me». Gesù gli disse: «Alzati, prendi la tua barella e cammina». E all'istante quell'uomo guarì, prese la sua barella e cominciò a camminare. Parola del Signore. Questo taglio della pericope un po' ci impedisce, ci deve trattenere dal commentare ciò che segue, anche se credo che, come poi si vede naturalmente con tutto il discorso che segue, che al centro ci sia Gesù e il sabato. Difatti il versetto 9b nota appunto il giorno di sabato. Comunque è una delle feste, anche se non è precisata la festa, che sono pure molto importanti nel Vangelo di Giovanni, la Pasqua in particolare e la festa delle capanne. Qui non è ricordata quale sia la festa.
Mi pare che in Giovanni siano 3 le Pasque a cui Gesù partecipa. Questa è caratterizzata dal fatto di questa guarigione. E in questa guarigione c'è una cosa che mi colpisce, un miracolo straordinario, perché quindi un grande segno. Sono 38 anni di malattia. Non mi sono posta, non ho cercato se un significato in questa cifra così grande, e indubbiamente però è il segno di una cosa molto duratura e di una pazienza. Comunque nessuno riusciva a farlo entrare nell'acqua per primo, e quindi erano tentativi vani durati 38 anni. Tra l'altro non c'era soltanto l'impossibilità di camminare, ma c'era quell'altra molto più importante, altrettanto importante comunque, di entrare nel Tempio e di pregare, il che gli era vietato, impedito. Ecco. Quindi Gesù gli rende possibile sia di camminare, guarendolo, sia di entrare nel Tempio a lodare Dio. Infatti è nel Tempio che Gesù lo trova e gli fa quella raccomandazione misteriosa che pone l'indicativo del rapporto fra malattia e peccato. Ecco. Comunque la cosa che mi colpisce molto è l'ingratitudine di quest'uomo. Quest'uomo riceve un beneficio incalcolabile da parte del Signore, eppure non c'è una parola di ringraziamento, non c'è un comportamento come quello che fanno altri, che divulgano le notizie da tutte le parti, che lodano Dio, fanno lodare Dio da parte della folla, niente, silenzio, ecco. E poi evidentemente finirà questo episodio, che adesso si conclude soltanto nella prima parte, addirittura col fatto che lui, sapendo chi l'ha beneficato, lo dirà ai giudei, e i giudei comploteranno contro Gesù perché fa questi miracoli di sabato. E allora il Signore ne approfitterà per rivelare ancora di sé qualcosa. Mi sembra che in fondo tutto quello che adesso accade sia uno sviluppo del prologo. Man mano che il Vangelo procede, il prologo mi pare che lo accompagni.
Io avevo fatto solo un pensiero sui 38, giusto appunto. 38 sono gli anni di questo uomo, di malattia e di tentativo inutile, e 38 sono gli anni della donna inferma da 38 anni, dice, da qualche parte. E sono 38, sono 40 meno 2, che è la pena inflitta dal Sinedrio, agli ebrei, no? Quando San Paolo lo dice di aver ricevuto non so quante volte i 40 colpi meno 2. E l'altra cosa che avevo notato era che mentre c'è un'economia del miracolo, l'angelo che scende agita le acque e chi scende per prima è guarito, che diventa quasi una cosa normale, cioè non normale perché non riesce a entrare, è una cosa che si aspetta, è un miracolo che avviene regolarmente, e poi invece di fronte a questa cosa c'è il rapporto personale di Gesù con questo che gli chiede: vuoi guarire? È un po' strano, che certo che vuol guarire, difatti lui risponde. Però la cosa che mi ha colpito è che lui dica: non ho un uomo che mi faccia scendere nell'acqua. E così, allora, a parte che poi dopo ripete l'uomo per riferirlo al malato in sé, però questo non ho un uomo e incontrare Gesù, che è l'ecce homo di cui dice Pilato, lo guarisce, perché Gesù è di per sé il medico, la vita, la risurrezione, e quindi l'incontro con Gesù salta un passaggio rispetto alla normalità del miracolo della piscina.
Forse bisognerebbe sapere qualcosa di più, nel senso che questo luogo, come si sa, vi è anche un tempio pagano, proprio negli scavi sono stato trovato da parte più orientale, proprio di questa vasca. E quindi c'era molto appunto questo senso anche di promiscuità, di religione. Però il Signore appunto giunge proprio qua, dove ci poteva essere molto un senso anche di paganesimo, come capitavano questi santuari in molti posti, anche a Bagnasca nel nord della Galilea, appunto alle sorgenti del Giordano. E qui appunto il Signore si mostra, i sensi delle malattie qui sono presi in vari modi, che c'è ciechi, zoppi, paralitici, e quindi questa condizione umana che appunto mostra la situazione dell'uomo in quale stato si trova, che non è solo fisica ma è anche appunto spirituale. E come la donna andava e la samaritana andava al pozzo a prendere l'acqua e non era mai dissetata, quindi mi sembra che qui il Signore si mostri appunto come dall'acqua che è la sorgente della vita, così qua appunto è proprio la salvezza, si mostra il Salvatore dell'uomo di cui coglie la cecità in cui si trova e la liberazione appunto della sua condizione di paralitico e di incapacità di entrare appunto, come diceva Agata, nel Tempio, nel santuario del Signore.
Ma se anche questo è un segno di compimento della parola, allora ci sono appunto le profezie messianiche che riguardano proprio questi fatti. La notissima profezia di Isaia al capitolo 35, coraggio, non temete, ecco il vostro Dio, giunge la vendetta, la ricompensa divina, egli viene a salvarvi. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi, si schiuderanno gli orecchi dei sordi, allora lo zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia la lingua del muto, perché scaturiranno acque nel deserto, scorreranno torrenti nella steppa, la terra bruciata diventerà una palude, eccetera. E poi, se si vuole rimanere nei segni, è appunto il 38, sono gli anni del viaggio, quando devono tornare indietro gli israeliti nel deserto, vagano nel deserto per 38 anni, quindi anche questo è un segno di una condizione di ribellione del popolo di Dio, non che quest'uomo sia in particolar modo ribelle, ma è il segno di tutto uno stato del popolo che deve essere riscattato, quindi questa guarigione, come dirà dopo, non è una guarigione fisica, ma è tutto l'uomo. Appunto Gesù dirà, tutto l'uomo viene salvato.
Una cosa molto breve. Il versetto 4, che come dice la nota, non è accettato dai migliori codici, però viene ripreso in sintesi al versetto 7. Il versetto 4 direbbe: un angelo infatti in certi momenti discendeva nella piscina e agitava l'acqua. Il primo ad entrarvi dopo l'agitazione dell'acqua guariva da qualsiasi malattia fosse affetto. Questo è saltato, però al versetto 7 dice: Signore, io non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando l'acqua si agita. Allora mi è venuto in mente il Salmo 76, dove dice: ti videro le acque, Dio, ti videro e ne furono sconvolte, sussultarono anche gli abissi. Allora ho ricollegato tutto alla Pasqua, perché la Pasqua si agitano le acque, si separano per far lasciare passare il popolo, e ogni guarigione ha la sua fonte e compimento nella Pasqua.
Ma a me questo episodio è sembrato molto significativo. Ecco, dopo tutti quelli che appunto abbiamo già visto, l'incontro con Nicodemo, la Samaritana, la guarigione del figlio del funzionario del re. Qui appunto siamo a Gerusalemme e mi sembrava, ecco, che Gesù, incontrando, ecco, questa folla di fermi, ciechi, zoppi e paralitici, e così incontrasse un po' tutta l'umanità, certo anche il popolo di Israele prima di tutto, ma tutta l'umanità che giace in attesa di una salvezza che umanamente non viene, perché appunto questo uomo dice appunto: non ho nessuno che mi immerga nella piscina, non c'è un uomo che mi immerga. In realtà è vero, ecco, la salvezza non può venire da un uomo, e così mi ha colpito, ecco, anche la rassegnazione, sembrerebbe, di questo paralitico, perché quando Gesù gli dice: vuoi guarire? Non dice sì, voglio guarire, non dice, ecco, dice appunto questa cosa, ecco, questa impossibilità, ecco, di un uomo. E allora mi piaceva molto che prima di questa domanda, ecco, ci fosse che Gesù, vedendolo giacere e sapendo che da molto tempo era così, c'è questa conoscenza preveniente di Gesù, è lui che prende l'iniziativa, perché vede questa umanità così ammalata e così incapace di darsi la guarigione e la salvezza. E allora, ecco, interviene lui, ecco, e davanti a questa impossibilità umana dice: alzati, prendi la tua barella e cammina. E a me poi non pare che questo infermo guarito sia così ingrato, perché poi dopo Gesù lo trova nel Tempio. Io suppongo che sia andato nel Tempio, prima non era nel Tempio, suppongo che sia andato nel Tempio a ringraziare. Ecco, e Gesù appunto gli mostrerà, ecco, la radice più profonda della sua guarigione: non peccare più. Ecco, perché questa è la malattia più forte, ecco, che il Signore è venuto a vincere. Quindi, ecco, questa, ma soprattutto questa azione, questa conoscenza di Gesù, ecco, che vede la condizione della nostra umanità e prende l'iniziativa, questo mi ha molto consolato.
C'è solo una nota piccolina in aggiunta a quello che ha detto Mariangela, e cioè c'è anche una nota così che dice anche tutta la condizione di quest'uomo, cioè la sua solitudine in mezzo a questa folla: nessuno si prende cura di lui. E questa è una delle caratteristiche anche che si sperimenta anche nella miseria, anche nella povertà, anche questa solitudine che a volte circonda chi è nel bisogno. Questo mette ancora più in evidenza come lo sguardo del Signore sia uno sguardo che raggiunge veramente tutti, l'ultimo, quello che non ha nessuno, appunto.
Ho pensato che, siccome l'Evangelista precisa il luogo e in particolare il nome della piscina, il nome deve essere significativo, vedo che però il testo critico sceglie una trascrizione un po' contestabile, secondo me, comunque quella più accettata in modo più vasto dai codici è Betesda, cioè la casa della misericordia. A me pare importante, l'Evangelista sottolinea il nome di questa piscina, dove appunto ci sono queste acque ritenute miracolose per un intervento dall'alto, e che un angelo. Questa spiegazione, che non è accettata nel testo, è presupposta però, e quindi bisognerebbe metterla tra parentesi, perché molti codici hanno voluto metterla. È vero che non sarà nel testo originale, ma è presupposta, come è stato già osservato, dal versetto 7, il quale la dà per scontata. Non c'è nessuno che, perché entra prima di me, quando l'acqua viene agitata, si presuppone questa tradizione, questa spiegazione, e cioè che queste acque a certe condizioni, in certi momenti, siano miracolose. Il fatto che ci siano queste cose anche in templi pagani non significa che non poteva esserci a Gerusalemme, ce l'abbiamo anche noi. Le acque di Lourdes, la gente va a bagnarsi, si vede che qualche miracolo sarà successo o no. Naturalmente non è l'acqua in sé che guarisce, ma è chiaro che è l'intervento di Dio che guarisce, questo è scontato. Qui si spiega popolarmente, io credo che questo sia un fatto popolare. Ogni tanto ci dovrà essere stato qualche miracolo, se la gente pensava e stava lì attorno alla piscina perché riteneva che a certe condizioni si potesse ottenere una guarigione. Sicuramente dei miracoli ne saranno successi. E tant'è vero che l'uomo argomenta in questo modo, cioè, io poi non ho nessuna possibilità, tra l'altro, dice qui, di riuscire, perché magari è il primo che entra dopo che l'acqua viene agitata. Io non penso che, non so quando si agitasse quest'acqua, se e quando, e neanche che una volta agitata avvenisse il miracolo. Io penso che questa sia una tradizione che indica la convinzione popolare, che non è detto che fosse accettata neanche, ecco, come una cosa di fede, non è detto, comunque è una tradizione per cui certe guarigioni sono avvenute e quindi si ritiene questo. Un angelo scendeva, dice, diversi codici, e si lavava. Cioè fa il bagno l'angelo, ed è per questo che poi ha un contatto immediato con l'angelo, in fondo, cioè con l'acqua che ha toccato l'angelo, guarisce. Mi sembra comunque molto significativo questo aspetto della convinzione che, appunto, di ottenere la guarigione. E la seconda cosa che avete poi già notato è che qui questo avviene anche nel capitolo 9, per esempio, con il cieco dalla nascita. È un'iniziativa di Gesù, cioè è Gesù che ha bisogno di fare questo miracolo, non l'uomo, non lo chiede. Poi c'erano tanti altri che potevano essere guariti, perché proprio questo qui solo, è Gesù che va da lui e gli dice: vuoi essere guarito? E quando l'altro dice: ma sai, io qui non ho, prendi tu le tucce e va. E quindi la notazione finale, che era in giorno di sabato, come vedremo, è molto importante. È Gesù che vuol fare questo, come è col cieco nato, che Gesù di sua iniziativa lo fa. Il cieco nato non sa neanche chi è. Quando lo interrogano non sa neanche chi è stato, mi pare, di ricordare. No, se questo non so qui. Quindi tanto più, cioè non è il problema qui, non è la fede dell'uomo al centro, non è le disposizioni dell'uomo, è quello che serve a Gesù, come poi si vedrà, come manifestazione di chi lui è veramente. Mi verrebbe da dire che la casa della misericordia è lui.